Continuiamo, anche con l'impervia, anche con la pioggia, anche nei combini da fare, da combinare. Un'altra occasione, prendiamola proprio come momento privilegiato, ecco, ancora di più sostenuto dal fatto di questo tempo. Di nuovo un'occasione per fermarci un attimo, come all'autogrill, come ci siamo sempre detti, fermarci un attimo per poi riprendere il cammino, per poi riprendere la meta, con un sostegno, cioè la presenza di Gesù con noi, che quella continua a rimanere e continua a esserci, ma la consapevolezza maggiore. Più abbiamo consapevolezza di una presenza di Dio con noi, perché lo è per il sacramento che avete accolto, più cambia la modalità con cui do uno sguardo alla vita stessa. O no? Lo sguardo a chi ti è accanto e anche lo sguardo forse ai problemi, le difficoltà, ma anche le gioie che ognuno di noi si porta dietro. Ecco, è la nostra vita condivisa con una presenza. Allora, in questo giorno di domenica prendiamo sempre un brano, il brano del Vangelo fondamentalmente di oggi, con un tema, che il tema è proprio questo, l'amore familiare e via di santità. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Guardate, questo brano di Vangelo va a inserirsi in quello che è il nostro cammino verso la santità. Il nostro cammino verso il modo con cui andare a incontrare Dio faccia a faccia. E parte dalla realtà di oggi. Parte da quello che stiamo facendo, da quello che stiamo vivendo. Quando il ladrone dice: «Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno», vuol dire che ha riconosciuto nella presenza di Gesù la modalità con cui andare al regno, o no? Guarda che c'è di aiuto il ladrone, c'è di aiuto, perché ha capito all'ultimo, nel momento ultimo della sua vita, che quella era la modalità per poter andare. Allora, che cosa ha da dirci la presenza di Gesù oggi nel mio modo con cui arrivare a quella meta, ma nel mio modo anche dello stare con te, della scelta che abbiamo fatto, della chiamata che il Signore ci ha invitato a rispondere? Perché il matrimonio è una chiamata, non ve la siete solo gestita voi, ma il matrimonio diventa una chiamata. Uno può dire: l'avessi saputo prima. La consapevolezza di quello che uno è andato a fare, ma guarda che ti dà l'orizzonte delle scelte dell'oggi, Nessuno aveva consapevolezza al 100%, anche nel farsi preti, questo è sicuro. Però il modo con cui oggi riscopri, puoi riscoprirlo dopo che è una chiamata, puoi riscoprirlo dopo che il fatto che ci siamo, rispondiamo a questo cammino. Puoi riscoprirlo anche nell'ultimo respiro che fai, così come è successo al buon ladrone. Che cosa noi andiamo a fare? Che cosa noi andiamo a dire? Tutti nell'esperienza cristiana hanno a che fare con l'esperienza del voler bene, cioè dell'amare. La presenza di Gesù in questo è stata chiara, è stata fortissima. Ama Dio, ama il tuo prossimo, cioè ci provoca con la sua parola. Ama come? Fino a dare la vita. Però nel matrimonio c'è una originalità. Non sono parole mie quelle che vi dico, ma le ho prese tutte da Papa Francesco, quindi mi sento abbastanza sicuro. E se le volete andare a rileggere, capitolo 4:4 dell'Amoris Laetitia. Andate che lì continuate la catechesi, anche meglio fatta, ecco, nelle cose. Quindi non dico niente di strano. Cosa dice? È che come nel matrimonio c'è una originalità, c'è una specificità, c'è una novità di questo amore. Certo che sei chiamato ad amare nella vita, ma nel matrimonio c'è un qualche cosa di più ben definito, chiamata carità coniugale, ma andiamo avanti in questo. C'è qualcosa di più definito perché anche se andiamo a pagno, avete presente la testimonianza di Suor Claudia la volta scorsa, no? Anche una comunità di suore è chiamata a volersi bene, ad amare o no? Penso proprio di sì. Anche perché a volte giri col coltello, anche nei conventi. Perché l'umanità è questa, Non ci cambia, L'umanità è questa. Anche in un presbiterio, cioè la comunità dei preti, che fa parte di una diocesi, è chiamata a volersi bene, è chiamata ad amare. Puoi girare anche lì col coltello, Anche in una coppia è chiamata ad amare, ma anche lì puoi girare col coltello, ecco, nelle cose. Ma che caratteristica ha l'amore di coppia? È diverso da un amore del convento, Sempre il denominatore comune, l'amare, però c'è una specificità maggiore. Ed è un amore unitivo, ecco la specificità vostra, che in un convento di suore non si arriverà a quell'unità, che in convento di frati non si arriverà a quell'unità, tutta particolare e tutta specifica. È un amore unitivo, cioè totalmente dato l'uno per l'altro, unitivo che è posto a fondamento insostituibile. Può avere, ditemelo voi, ma può avere rallentamenti un amore unitivo, sì o no? Ci può essere dei momenti, ma non può fermarsi se è unitivo, quell'amore. Non ci sono zone di parcheggio, e ti rendi conto che quando ci sono zone di parcheggio non andiamo avanti? Oppure c'è qualcosa che ci manca? Oppure desideriamo qualche cosa in più? Quanta infelicità ci può essere, no? Nei pensieri, in questo. Cioè, non è che a un certo punto dico in quest'amore unitivo, adesso mi prendo una pausa, vado in ferie. Non è così immediato, O no? Oppure mi prendo un giorno di riposo nell'essere e nello stare, nell'esserci come coppia. Cioè, questo amore qua è tutto particolare ed è solo vostro come coppia, perché il Signore vi ha chiamato insieme a questa prospettiva, dice dopo, a questa sfida. Ha messo al centro e al cuore di ognuno delle vostre coppie che cosa? L'amore. E guardate che, in questo me lo dite voi, non è superficiale questa affermazione nel dire noi abbiamo al centro l'amore, o non è anche inutile dire questo, perché a volte ci si accontenta, tanto ci si vuole bene, o perlomeno arriviamo al punto di dire ma sì, ci vogliamo bene, ma quell'esperienza di quell'amore unitivo lì non è tanto ci vogliamo bene, ma dà un significato e ha un'ottica diversa. Questo per dire che cose? Che quando io non metto al centro l'amore nel mio stare con te, guarda che ci si ferma, Non si va avanti. Non si va avanti. Guardate come in questo Papa Francesco dà una bella, diciamo così, incoraggiamento, un bello schiaffetto nel dire guardate che il cammino di voi coppie, di questo amore unitivo, di questo amore forte, di questo amore di donazione, se non è stimolato, cioè se non cresce, se non si consolida o se non si approfondisce, muore. Guarda che bella revisione di vita va a fare nel cammino che ognuno di noi sta facendo, io come prete, voi come coppia, in quella che è il nostro cammino verso la santità, che non è fare le cose buone, fare comportarsi bene, ma quell'atteggiamento di fondo che io ho nella vita per poter fare l'incontro con Lui, ma parte già da adesso, nella qualità dell'amore che ci mettiamo. Consolidamento, guarda che bella verifica che uno può fare. Cioè, l'amore di quando eravate innamorati, di quando eravate fidanzati, si è consolidato o no? Si è fortificato o no? O andiamo alla Marcord, che bei tempi. È anche bello andare in Marcord, o no? Però se ci fermiamo alla Marcord, qui il consolidamento dov'è? Cosa fa? E approfondimento, cioè ha avuto una consistenza diversa? Oppure crescita, è cresciuto rispetto a un po' di tempo fa? È cresciuto rispetto, metti, anche all'anno scorso, 5 anni fa? Perché? E continua Francesco, perché? Perché se non cresce l'amore vuol dire che non si sta rispondendo a Dio. Va giù deciso, pur andando a messa tutti i giorni. Pur dicendo rosari tutti i giorni. Cioè, se non cresce l'amore di coppia, è una spiritualità del fumo. Non c'è niente. Non tocca il corpo, non tocca la realtà. Cioè, prima di qualsiasi cosa, forse prima anche delle scelte, prima della casa, prima se vuoi anche dei figli, del lavoro, cioè è questo che viene posto a fondamento. E dice anche, e guardate, che non ci sono ragioni per non amare. Non ci sono mai ragioni per non amare. Perché? Perché a volte confondiamo le ragioni con i meriti. Cioè, una persona non può meritarsi l'amore per il modo con cui si è comportato. Non te lo meriti, ok? Ma non è una ragione per non amare, o no? Quanti demeriti ha il tuo sposo? E li conosci, Quanti demeriti ha la tua sposa? E li conosci. È una ragione per non amare? Guarda come l'amore, entriamo, no, in quest'ottica. Cioè, viene a essere, è questo amore unitivo che è posto a fondamento, è posto al centro. Altrimenti l'amore diventa una moneta. Altrimenti è la ricompensa di chi si è comportato bene. Ti sei comportato bene, allora ti voglio bene. Ti comporti male, allora? Cambi donna? Cambi uomo? Dove sta allora l'esperienza dell'amore? Qua va deciso, L'amore, quindi, è sempre un donare, anche quando non è meritato. Anzi, è l'amore più vero e autentico quando si ama per amare e non per rispondere ai meriti riconosciuti. Guardate, io vi ringrazio di questo, perché ha fatto fare una bella revisione di vita anche alla mia storia. Guardate come voi coppie parlate anche alla vita di chi non è sposato. Perché? Perché vai al cuore e al significato dell'esperienza di quella che è l'amore di Dio. E in questa esperienza dell'amore tu vai a riconoscere la grandezza di chi è l'altra persona che hai accanto. Vai a riconoscere il valore che ha l'altra persona, il tuo coniuge. Ti permette, diciamo così, di gustare, come dice Papa Francesco, la sua sacralità. Cioè, l'amore implica un gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro del suo essere personale, cioè di quello che è l'altro, di quello che fa, che esiste e che c'è e che ha delle bellissime cose, al di là dei bisogni che ha. Quante cose hai scoperto in tua moglie e in tuo marito proprio perché nel tuo stare con te hai scoperto cose che sì hanno soddisfatto i tuoi bisogni, ma c'è ben altro o no? Avrai una moglie intelligentissima, mettiamolo in questi termini, intelligentissima. Mangiare a mezzogiorno, mangi. Ecco, al di là del mangiare a mezzogiorno, guarda che c'è ben di più. Quanto e come hai scoperto i doni del tuo coniuge nello stare, che non è solo dato dal fatto che ha fatto delle cose per te, ma c'è ben di più. guarda come nell'esperienza dell'amore, ecco qui Papa Francesco come ci suggerisce, tu vai a scoprire il significato grande e il valore sacro della persona che hai accanto, non è tuo. E allora di quale amore si parla nel matrimonio, no? Di quale amore, di che qualità è questo amore unitivo? Non è fermarsi solo alla dimensione umana, alla dimensione dell'affetto o al dinamismo, diciamo così, della dimensione della sessualità. Così come l'amore nel matrimonio non è, diciamo così, portarlo a un'esperienza divina, cioè è l'amore divino che noi dobbiamo trovare nel nostro stare insieme. Poi spiegami cosa vuol dire l'amore divino, comunque anche per me sono contento. Cioè, qua si dice come l'amore umano è già amore divino e l'amore divino si esprime attraverso l'esperienza dell'amore umano. Non confondiamo le due cose, ci dice Papa Francesco. Non confondiamo le due cose. Perché? Perché l'amore di Dio e l'amore divino si esprime attraverso i corpi. C'è niente da dire. Non si esprime solo nella mente, nelle idee che ho, nelle intenzioni che ho, ma si esprime in modo concreto attraverso gesti e parole che compiamo. Guardate, tutti i gesti e tutte le parole che non facciamo, ecco il valore dell'omissione, è un tarpare le ali all'amore di Dio. È un tarpare le ali alla modalità con cui ti vai a dire la presenza di Dio. Cioè, lo Spirito Santo, cioè la realtà di Dio, guardate che poggia sul vostro legame, ha bisogno del vostro legame e voi avete bisogno di quel legame lì per poter andare avanti. Cioè, in questo Dio vuole rispecchiarsi nell'esperienza del vostro legame, ma guarda che la consapevolezza di questo ci fa cambiare da così a così, non nel dire dobbiamo comportarci bene, ma nel dire ma guarda che fiducia ci sta dando il Signore, o no? Ma guarda in che modo vagliamo davanti a Lui. Con tutte le litigate, con tutte le brontolaggini, con tutti i coltelli che uno si è tirato, ma continua a dare e dire e dirci e fidarci di noi. Cioè il matrimonio diventa l'icona dell'amore di Dio per noi, non sono io a dirlo. Ma a me questo deve provocare. Quanta fiducia dai, ad esempio, ed è bello, alla figura del sacerdote o alla fiducia di quel religioso, di quella religiosa. Prendiamo l'esperienza di Madre Elvira. Quanta fiducia gli dai? Ma guarda come questa fiducia la vai a riconoscere anche come una donna di Dio, o no? Basta la presenza, anche se non parla, ma basta la presenza. Bastano due occhi che ti vedono. Ecco, guarda che quella stessa fiducia la dà anche a voi due. Non è altra, la dà anche a voi due. Riconoscere la dignità e la grandezza che avete. E allora un amore debole o malato, incapace di accettare anche il matrimonio come una sfida, dice Papa Francesco, no? Che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi, di ricominciare sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un impegno così grande. Perché? Perché possa attraversare tutte le prove e mantenersi fedele, nonostante tutto, si richiede il dono della grazia. Allora, qui andiamo a un altro passaggio in questo. Guardate, compiere queste cose qua significa che io da solo non ce la faccio, ma riconosciamo che c'è qualcuno tra noi due a cui far riferimento? Per attaccare il frullatore in casa, lo devi attaccare alla spina? Il bimbi, ad esempio. Qua c'è qualche donna bimbi. È vero che costa caro il bimbi. Però ti fa tutto. ma per girare quel frullatore, per girare quel... che hai bisogno di attaccarti alla spina. Ecco, dobbiamo attaccarci alla spina, ma in che modo lo facciamo? Cioè, il dramma, per certi versi, è che sono rare le coppie che si rifanno alla trifase, cioè che si rifanno alla spina trinitaria. Se io posso andare avanti, è vero, mi chiedo anche come, ecco l'esperienza cristiana che viene fuori, però io posso avere tante resistenze, tante fatiche fisico, psicologiche, umane, proprie pazienze, ma sono rare le coppie che si rifanno anche al dono dello Spirito, al dono della grazia, al dono di quello che ti ha dato il Signore il giorno in cui vi siete sposati. Cerchiamo sempre di trovare soluzioni per noi, oppure all'interno degli ingredienti che abbiamo costruito noi. Ma guarda che qua ti si chiede, alza lo sguardo, riconosci le tante grazie. È come essere proprietari di una banca e andare a mendicare fuori dalla propria banca, perché? Perché non so che la banca è mia. Ma quante volte noi non abbiamo occasione di rompere le scatole al Signore perché ci dia forza, ma dia sostegno, dia aiuto, dia forza nelle cose che facciamo. Cerchiamo sempre soluzioni per conto nostro. Qui ti dice, apriti, perché quell'amore lì ha bisogno di un sostegno. Qui guardate, andiamo a toccare tutto un altro ambito in cui pregare insieme non è facile. E là dove c'è, continuare. Però guarda che nella maniera in cui noi pregando insieme, cioè ci rivolgiamo a Lui, ecco che l'esperienza di Dio non si ferma alle cose che sappiamo, ma ci spiazza, e ci spiazza alla grande. Dovremmo essere degli stalker con il Signore. Insieme, stalkeraggio nei confronti di Dio. Cos'è successo agli apostoli quando hanno ricevuto lo Spirito Santo? Sono cambiati da così a così. E una coppia non può cambiare da così a così? Tra l'altro lo chiedete insieme, Cioè, per dire questo, dobbiamo svegliarci, dobbiamo riconoscere che c'è altro. Perché? Perché è proprio lì che andrò a riconoscere il senso e il significato e la grandezza di quello che siamo davanti al Signore. Guardate, Papa Francesco in questo va a dire che, guarda che quello che tu stai facendo adesso te lo ritroverai tutto oltre la morte, tutto dopo. Perché? Perché nella maniera con cui poni in atto il tuo voler bene, la tua capacità di amare, il tuo amore unitivo in questo, tu vai a esaltare quella che è la bellezza e la grandezza di chi hai accanto per come il Signore l'ha pensata e l'ha creata. E quando è che potrai andarla a contemplare? Quando vedrai faccia a faccia il Signore. Cioè c'è un oltre nell'esperienza che tu stai facendo qua che ti rimanda a un qualcos'altro in avanti, per cui capirai il significato e il modo con cui andrai avanti. Conosci i difetti di tua moglie? Di tuo marito? Sì, parto da questa premessa. Conosci i suoi limiti? Conosci i suoi peccati? Conosci le sue fragilità, le sue patologie, le sue oscurità? Ecco, io posso vedere qui solo questo aspetto qua, oppure anche altro di buono, però emergono e forse si fanno vedere queste cose qua. Però guarda che di là il vostro coniuge lo vedrete solo nella bellezza di Dio. Là l'essere autentico di quella persona brillerà con tutta la sua potenza di bene e di bellezza. Tua moglie, tuo marito non brillerà per il quanto tu pensi di lei, ma per quello che pensa Dio di lei o di lui. Guarda l'ottica, guarda come fidarsi di Dio conviene. Guarda che sorprese avremo. Sorprese avremo. Se volete, 117 Amoris Laetitia. se uno vuol continuare a fare questo. Cioè, allora come possiamo fare? Ecco che veniamo al... Come possiamo? Dobbiamo concretizzare, perché questo è il nostro cammino. Cioè, la santità non è comportarsi bene, è una conseguenza il comportarsi bene, ma avere questa tensione, questo stile, questa prospettiva per andare là. Perché? Perché là, casa nostra, un po' come i salmoni che devono andare su, no? E saltano e vanno su. Cioè, in questo... Allora, come tradurre questo aspetto? Cioè, come poter dire, anche come coniugi, guarda, andiamo bene così, andiamo avanti. No, non andiamo bene così, non andiamo avanti. Perché? Perché questo amore non può smettere di crescere. Non puoi smettere di dare un limite. Non puoi smettere di fermarti. Puoi dire a tuo figlio, senti, mi raccomando, cresci fino a 1,20 m e poi non crescere più. No. Anzi, gli darai da mangiare perché possa crescere ancora di più nelle cose. Cioè, il traguardo non è mai raggiunto. Il traguardo non è mai raggiunto. E se fosse raggiunto, l'eterno riposo, anche da viventi. Siamo morti. Guarda come ci stimola questo, ci provoca. E provoca anche come coppia in questo, per dire la grandezza e la forza che è in ogni coppia. Quindi la mia vita di coppia sta avanzando gradualmente, integrandosi con i doni di Dio? Oggi è tutto un aprire lo sguardo alla realtà di Dio perché possa inondarmi e io possa decidermi per qualche cosa. Difatti l'adorazione che faremo sarà andare a rileggere l'inno alla carità, la carità è paziente, benigna, no? Ecco, l'inno alla carità per dire guarda dove il Signore mi sta provocando e toccando per potergli dare una risposta. E questi gesti qua, che alla fine si traducono in gesti concreti, esprimono, devono essere costantemente, diciamo così, coltivati, gesti e parole. Senza avarizia, ricchi di parole generose. Come per dire, il meglio deve ancora venire. Uno dice, non c'è mai fino al peggio, no? Il peggio deve ancora venire, perché poi prendilo dall'altra parte, il meglio deve ancora venire, se hai questo orizzonte, se hai questa tensione. E allora avere degli strumenti per cui tu possa crescere in questo legame. Alimentiamo il fatto di far crescere le cose. Pensa un po', il dialogo, il darsi del tempo, il darsi anche una qualità del tempo, l'importanza, diciamo così, di stimare l'altro, non è così immediato, stimare la persona che ho accanto, il non rinchiudersi nelle proprie idee, lo sviluppare, aprire la mente, ecco, e vedere anche diverse, anche altre soluzioni. Sempre capitolo 4, andate, guarda, lì vi tuffate in questo. Allora riconosciamo il cammino, allora riconosciamo che vale la storia, allora riconosciamo anche la grandezza che il Signore ha dato a ciascuno di noi. Non esistono coppie di serie B o serie A, guarda gli altri, no, guarda te. Ognuno può avere i suoi percorsi, Però si può sempre ricominciare in questo. Allora diamo proprio spazio a questo, nella concretezza e nel vissuto di chi siamo. Avanti e forza. Avanti e forza. Ma con la forza presa anche da qualcun altro. Io sono convinto che i figli pescano. Ma pescano alla grande su questa modalità con cui camminate verso. A me ha sempre colpito l'esperienza di Madre Elvira, genitori convertiti, figli salvati. Poi è vero che anche la libertà del figlio dipende anche dalla sua e dalle scelte che uno fa, certo. Però intanto conosce un ambiente, conosce un savoir-faire, conosce un profumo e là sa poi saper discernere, capire.